مرحوم تامبوری
Radio 3 in collaborazione con il Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presentano Le storie dell'arte. Claudio Marra, Arte e fotografia. Prima puntata.
Partirei da una piccola considerazione teorica, perché in effetti la fotografia non è un oggetto facilissimo, forse potrebbe sembrare un oggetto facilissimo, non è che ci sia appunto una vicenda che si possa raccontare così immediatamente, direttamente. Forse qualche considerazione preliminare va fatta, appunto, di strumenti, diciamo, teorici, metodologici. Però la vorrei fare raccontandovi una cosa che mi è capitata di vedere, di prendere in considerazione qualche anno fa in una mostra che fu fatta a Bologna, alla Galleria d'Arte Moderna di Bologna, nel 2004. Era una mostra dedicata al tema del nudo nel contemporaneo. Stessa mostra, partiamo da questa idea, stessa mostra, stesso tema, e vi faccio vedere due pezzi, due lavori realizzati con la fotografia che ci offrono forse lo spunto così teorico per introdurci poi a quello che vogliamo vedere dopo. Ripeto, il tema era il nudo. Io ho preso due pezzi che erano presenti nella stessa mostra, vedete, anche due pezzi con pochi anni di differenza uno dall'altro, assolutamente, quindi concettualmente, diciamo, coincidenti. Uno di Herb Ritz, un autore importante che ha lavorato anche e soprattutto nella moda, e un altro, Tillmans, Wolfgang Tillmans, artista tedesco. Sono due cose completamente diverse, no? Sono due cose completamente diverse per la logica di arte che ci sta dietro. L'immagine di sinistra di Herb Ritz propone un lavoro che punta su valori, chiamiamoli genericamente formali, no? O addirittura potremmo dire pseudopittorici, no? Pensando perlomeno alla pittura come luogo di organizzazione delle forme, degli spazi, dove è importante la luce, dove è importante i toni, in questo caso vabbè il bianco e nero, il grigio, però tutta una serie di valori che io genericamente chiamo formali. Dall'altra parte invece c'è un lavoro di Tillmans che evidentemente non si può leggere in questo modo, no? Non si può affrontare in questo modo, perché non è certo un lavoro che fonda il suo valore su principi di carattere formali. Diciamo anche qui genericamente, per farla breve, che in questo caso la forza del lavoro mi sembra si possa trovare proprio in quest'idea quasi di esibizione della realtà. Ecco, i due lavori si potrebbero leggere sotto queste due etichette, no? Rappresentazione, perché qui il corpo viene rappresentato, quasi spostato in una dimensione simbolica, quindi rappresentazione versus contropresentazione. Se è la logica della presentazione quella che è in gioco nel caso del lavoro di Tillmans, il richiamo per contrapposizione potrebbe essere a tutte quelle esperienze di arte contemporanea che hanno giocato su questa idea, su questa categoria, a partire dal ready-made in poi, insomma, no? Dal ready-made du Champiano. Cioè l'idea della presentazione diretta della realtà contro la sua rappresentazione. Vedete, due logiche completamente contrapposte. Perché partire da qui? Ecco, per spiegarvi la complessità, ma secondo me anche il fascino della fotografia. Niente come la fotografia riassume le logiche, quasi ossimoricamente bisognerebbe dire, no? Quasi in contraddizione, le logiche dell'arte contemporanea, no? In genere abbiamo la spartizione, presentazione contro rappresentazione, ready made contro quadro, oggetto presentato direttamente versus linguaggio, elaborazione. La fotografia si dimostra di facili costumi, insomma, va con tutti, è riuscita nella contemporaneità a interpretare benissimo le logiche dell'una e dell'altra fronte, no? Da una parte è continuata ad essere Herb Ritz. Herb Ritz è autore anche molto vicino a Mapplethorpe, no? Per fare un nome notissimo in questo senso, no? Da una parte ha proseguito la logica della pittoricità, invece del pennello c'è l'obiettivo, la si potrebbe chiamare in questo senso la fotografia una pittura tecnologicamente aggiornata, no? Però dall'altra, vedete, la fotografia è diventata straordinaria complice di tutto quell'orizzonte di ricerche che nel Novecento, a partire appunto dal nodo duchampiano, si sono opposte alla pittoricità. Sono diverse le osservazioni critiche, non è una mia invenzione, no? Le osservazioni critiche che hanno indicato questa coincidenza fra la fotografia e il ready-made duchampiano. Io direi che si potrebbe anche allargare addirittura le operazioni di collage o di assemblage, no? Cioè tutte le operazioni che hanno marcato il passaggio fra un'idea di rappresentazione a un'idea di presentazione. Ripeto, la cosa straordinaria, dice, questa non è una novità, l'arte contemporanea lo sappiamo, è questo, no? Non è una novità. La cosa, ripeto, secondo me è particolare, entusiasmante, ma anche problematica, no? Capite? Perché uno dice o sei quadro o sei ready made. Invece la cosa affascinante, complessa e stimolante della fotografia è questa, che ha giocato e continua a giocare su tutti i due i fronti. Forse, ecco, bisogna avvicinarsi alla fotografia e alla sua presenza nella logica dell'arte contemporanea tenendo presente questi due sviluppi, no? Altrimenti non... si fa fatica a comprenderla, insomma. Però vi dicevo, ecco, questo era solo una doverosa premessa teorica, proprio per capire forse il fascino e la complessità dell'oggetto che vogliamo conoscere un po' meglio. Poi in realtà il percorso che io ho preparato riguarda un periodo e degli autori nei quali direi che prevale decisamente la linea della presentazione, insomma, no? Perché il nodo di partenza, adesso dal quale partiremo, è quello delle cosiddette neo-avanguardie. Anzi, io devo dire che abbastanza così didatticamente ho preparato un percorso che segue un po' alcune etichette storiche di quegli anni, andremo un po' in carrellata veloce magari, partendo da alcune esperienze storiche di quegli anni, anche rispetto a certe etichette ormai consolidate, consolidatissime. Il problema magari è quello di capire in che modo la fotografia è entrata, dicevo prima, è diventata complice di queste cose. È affascinantissimo, certo, il racconto della produzione artistica direttamente, ma io credo che sia affascinantissimo anche il dibattito che la fotografia ha stimolato in questo senso, no? Per esempio, era un dibattito di quegli anni, ma poi continua ad esserlo anche oggi, proprio quello che riguarda il peso, il ruolo svolto dalla fotografia in questo tipo di ricerche. Per esempio, ci sono dei puristi della body, cose che dicono, ma no, la body non andava neanche conservata, insomma, no? Era la deperibilità del fatto e dell'evento, era una parte dell'evento, era la parte fondamentale dell'evento stesso. Quindi, e poi, ecco, seguendo su questa logica, dice la fotografia che cos'è? È semplicemente la documentazione di quello che è stato, no? E io ho un'interpretazione invece partigiana, che è quella che posso già dire da questo primo lavoro di Naumann, vedete, del 68, cioè il fatto che la fotografia sia stata complice, nel senso che a me piace pensare che forse le ricerche sul corpo, sulla fisicità, sulla corporeità, tutte quelle che appunto mettiamo sotto l'etichetta di body art, non lo so se sarebbero sorte ugualmente se gli artisti non avessero avuto a disposizione degli strumenti che diventavano una sorta di condizio sine qua non della possibilità di progettare quelle cose, no? L'idea, vedete, questo lavoro a me piace, mi piace cominciare da questo, spesso mi è capitato di farlo, perché proprio rappresenta benissimo quello che sto cercando di dirvi. È un'operazione molto semplice, molto ingenua, pensando, no, a oggi. Una cosa che dico ai miei studenti, dico oggi viviamo in una dittatura del corpo assoluta, pensare che allora si scoprisse il corpo, le sue capacità comunicative, espressive, sembra una roba, era così. Però mi dicevo, il lavoro è emblematico rispetto a quello che stavo dicendo, perché vedete, Naumann usa proprio la fotografia come una specie di specchio Per stare a una definizione data da uno storico, da un medico che si occupava di fotografia, uno di questi strani personaggi ottocenteschi, si chiamava Holmes, fu la persona che diede sui giornali l'annuncio agli americani dell'invenzione della fotografia. Siamo appunto circa nel quarto decennio dell'Ottocento, e Holmes raccontò l'invenzione della fotografia agli americani chiamandola lo specchio dotato di memoria, no? Quindi indicando una possibilità, una capacità di ordine concettuale della fotografia. Naumann è davanti a uno specchio dotato di memoria. Allora mi viene da pensare, dico, ma chissà se Naumann avesse potuto pensare un lavoro del genere senza la presenza di uno specchio dotato di memoria. Allora il ruolo che la fotografia ha giocato in queste operazioni degli anni 60-70, ma vale per la body, ma vale anche per il concettuale, vale per la narrative, no? Per alcune delle etichette di tendenza, come si dice, di quegli anni. E la fotografia diventa la complice prima, così come poi più tardi lo diventeranno altri strumenti, o subito lì per Naumann stesso, no? Il cinema a passo ridotto, poi il video, cioè questi strumenti che non sono stati semplicemente degli strumenti di documentazione. Grave errore, secondo me, guardare queste cose, no? Dire, cioè, rientreremmo nella logica di servilismo ottocentesco, no? Cioè quando la fotografia veniva utilizzata o indicata come ancella della pittura, della pittoricità. Se non c'era lo specchio dotato di memoria, il corpo dove andava? Perché la body art forse non si pensa fino a un certo momento, no? Guardate, è una delle spiegazioni, lo ammetto, no? È il momento della rivoluzione sessuale, si scopre il corpo, cioè, la body art ha 3.000 motivazioni, però credo anche che è il momento nel quale gli artisti capiscono che il corpo non è più qualcosa che svanisce, che deperisce, che sfugge, no? Io sono d'accordo con quelle letture che dicono, certo, nella cultura occidentale si è dato una prevalenza alle dimensioni mentali perché lì c'era un sistema di conservazione, no? Il pensiero nella cultura occidentale ha avuto una considerazione ben più ampia della fisicità e della corporalità nei secoli, perché lì c'era un sistema di conservazione, di memoria, che era la scrittura, no? Mentre invece il corpo, appunto, come, cioè, sfuggiva, no? Il gesto, l'azione, il movimento. Nel momento in cui hai a disposizione uno specchio dotato di memoria, ecco che allora puoi pensare che il corpo venga mantenuto, venga conservato. Naumann, Rainer, esperienze molto simili, siamo sempre in questa logica dello specchio dotato di memoria, no? Da una parte Naumann si guardava allo specchio verificando le possibilità espressive e comunicative del viso, qua a me piace pensare a Rainer come uno che sta facendo delle prove di sforzo, no? Delle prove di sforzo su un materiale nuovo da un punto di vista di logica, che si chiama corpo. Alle nuove generazioni sembrano discorsi forse, no? Dice, ma certo che il corpo esiste, che il corpo comunica. In quel momento c'era bisogno di capirlo, di saperlo, e gli artisti davano un contributo in questo senso, no? Cioè questa idea di pensare la fotografia come una complice di queste operazioni, no? Come una complice indispensabile di queste operazioni, e quindi di considerarla uno specchio dotato di memoria, dicevo, è un'interpretazione, capite, quello che si chiama concettuale, no? Che non dice la fotografia è bella, la usiamo nell'arte perché produce delle belle immagini. A Naumann e a Rainer delle belle immagini non gliene fregava niente. Gli interessava molto di più il fotografico, gli interessava la potenzialità mentale della fotografia, la potenzialità concettuale, il fatto di conservare le cose, di essere... Cioè non è una stravaganza d'artista, in realtà gli artisti in questo momento stanno riscoprendo, stanno coscienzializzando, stanno portando consapevolezza su un'idea che in realtà era già presente, forse in modo inconsapevole in tutti noi, cioè in tutti i nostri nonni, cioè l'idea che la fotografia è uno straordinario oggetto concettuale non è un'invenzione degli artisti, è un'invenzione di tutti noi, no? Nel momento in cui noi ci portiamo nel portafoglio la foto della persona cara, ci stiamo portando dietro, siamo in questa logica qui, no? Noi magari lo facevamo inconsapevolmente, adesso d'ora in poi sapete che siete dei concettuali, degli artisti concettuali. Gillo Dorfles, guardando i lavori di Rainer, ha dato secondo me un'interpretazione suggestiva di questi segnacci espressionisti, neoespressionisti che Rainer faceva sul suo corpo, no? Dorfles ha scritto tanti anni fa che queste cose, questi segni erano una sorta di ferite, come di ferite tracciate su un corpo, no? E quindi già allora, guardate, quando Dorfler scrive queste cose, il termine il virtuale, la cultura del virtuale, non sapeva neanche cosa fosse, perché eravamo veramente intorno appunto all'inizio degli anni 70, però lo presagiva, lo anticipava, no? L'idea del virtuale, noi oggi questa cosa la capiamo ancora meglio, no? C'è un'altra dimensione di realtà, che è quella offerta appunto dalla cosiddetta cultura del virtuale, sulla quale la fotografia è stata un'anticipatrice. La fotografia è stata storicamente il primo stadio della virtualità, quindi vedete come pensare che queste cose possono essere solo le testimonianze, la documentazione di quello che... Ma beh, forse anche, no? Vi ho detto che la fotografia è di facili costumi, va con molte cose, con molte idee, no? Nessuno vuol negare che questo sia anche uno strumento di documentazione, ma provate a pensarla ancora una volta in questa prospettiva, no? Ma la body art sarebbe stata inventata se non c'era lo specchio dotato di memoria, se non c'era qualcosa che avrebbe prolungato il corpo, che gli avrebbe dato consistenza, gli avrebbe dato una seconda vita? Io ho molti dubbi da questo punto di vista, insomma. Sempre Rainer, no? Un'operazione, un classico di queste... È una cosa un po' a parte, perché fa entrare in gioco un altro degli aspetti importanti che la fotografia ha giocato nelle ricerche della contemporaneità, no? Una serie di autoritratti che Rainer racconta di essere fatto nella cabina Photomatic che esisteva alla stazione di Vienna, no? Diceva di ubriacarsi abbondantemente per vincere le resistenze, gli imbarazzi, no? In modo da liberarsi completamente, entrava dentro la cabina per fototessere e faceva questi scatti, questi ritratti, queste strane smorfie. Vi dicevo, erano gli anni in cui c'era questo trionfalismo della scoperta del corpo, no? Allora il corpo serio, il corpo che diventa linguaggio come Naumann, ma anche il corpo che si libera, che ha la voglia e il coraggio di fare smorfie, sbeffeggiamenti, di essere ridicolo, se volete, no? Cioè di vincere tutte qualsiasi forma di censura. Allora, cosa di meglio di questo universo chiuso della cabina per fototessere? Oggetto interessantissimo, mi stavo dicendo, perché a parte che sappiamo è stata usata da tanti artisti, no? Vabbè, un nome per tu certo, Warhol, il nostro Vaccari, ma già prima a me risulta che il primo che è entrato e ha fatto operazioni del genere sia stato René Magritte, no? Addirittura nell'anno, nel 28, nel quale le cabine vengono distribuite. Ma perché è interessante? Perché anche qui, vedete, è l'emblema della fotograficità, ma è anche l'emblema di certa arte contemporanea, no? Così fa a essere attratti, perché gli artisti pensano di poter usare uno strumento assolutamente, da un certo punto di vista, antiestetico? Perché, voglio dire, non posso certo pensare che le cose che produco dentro la cabina siano dei bei ritratti, no? Dove è tutto fondato sull'automaticità, dove l'artista non fa nulla, no? Ma perché lo fa? Perché mette in gioco quegli stessi caratteri che hanno segnato l'arte contemporanea, no? Vedete come anche la fotografia abbia permesso tutte queste, no? La ripresa e la valorizzazione di questi aspetti. Un'immagine che è assolutamente automatica, in cui l'autore non fa niente, così come non ha fatto niente rispetto al suo Rinatoio Duchamp, no? C'è una battuta sì, bisogna ricordarla, secondo me un'intuizione geniale del 77 di Jean Clair, che in un libro dedicato proprio alla figura di Duchamp e i suoi rapporti con la fotografia ha scritto, scrive Jean Clair, che è stato un curatore anche di Biennale, quindi stiamo parlando di un personaggio autorevolissimo, dice: le stesse critiche che aveva fatto Baudelaire alle pretese artistiche della fotografia nell'Ottocento, piccola parentesi, 1859, Baudelaire in versione critico d'arte stronca le pretese artistiche della fotografia presenti al Salon parigino di quegli anni, no? E dice: la fotografia non è arte, e indica due motivi che sono il fatto che per fare una fotografia non importa essere bravi, no? Cioè ci vuole poca manualità, poca tecnica. Infatti la chiama la palestra dei pittori mancati. Chi non sapeva dipingere faceva delle foto, no? E poi dice: l'altro motivo è perché è troppo realistica. Santo Dio, dice, è l'esibizione diretta della realtà. L'arte deve essere trasformazione della realtà. Baudelaire diceva questo nell'Ottocento. Jean Clair dice: guardate, le stesse critiche fatte da Baudelaire nell'Ottocento alla fotografia sono le critiche che oggi, che nella contemporaneità, rivolge colui che non riesce a capire perché un orinatoio possa essere arte, no? Sono esattamente le stesse critiche. Cioè, chi rifiuta certe idee di arte contemporanea, per cosa lo fa in sostanza? Per due motivi. Uno dice: ma che arte è questo? Lo so fare anch'io, la solita battuta, no? Perché appunto non c'è esibizione di bravura. E l'altra accusa che in genere si fa all'arte contemporanea è: dice, ma dai, scusa, questo è un barattolo di merda, no? Cioè, voglio dire, non è arte, cioè è la realtà. Ma non perché sia merda, no? Ma dico, oppure questo è un sasso. Nel film di Alberto Sordi, c'è una cosa bellissima che non mi ricordo il nome dell'artista, artista israeliano che aveva dipinto le pecore di blu, la Biennale del 77, arte. Bene, non c'è. Però loro entrano dentro e lui e la moglie dice: ma che sono pecore queste? Lui dice: ma no, non sono pecore, vuol fare l'intellettuale, non so, sono sculture, no, cioè non è la realtà, può essere una cosa interpretata. Poi interviene il critico che invece dice: no, queste sono esattamente pecore sulle quali l'artista ha fatto il segno. E allora lui invece dice proprio grossolanamente: dice, non so cazzi, sono pecore queste, queste sono proprio pecore, cioè lo scandalo dell'arte contemporanea è questo, dice, queste non sono pecore. Ma vedete che le stesse critiche, ritorniamo al Jean Clair, dice: le stesse critiche fatte alla fotografia, al suo desiderio di essere arte, non può essere arte perché è troppo facile, perché è troppo realista, è troppo la realtà, sono le stesse critiche che vengono fatte all'arte contemporanea. Allora capite la complicità, no? La logica che si sta dietro è esattamente la stessa. La fotografia esprime i caratteri splendidamente, i caratteri della contemporaneità. Allora certi artisti, quando hanno fatto queste operazioni estreme, no? Usare la cabina per fototessere, perché? Perché è un oggetto che emblematizza al massimo, alla massima potenza, proprio queste categorie. È il noumeno della fotograficità, se volete, l'essenza della fotograficità è il noumeno dell'arte contemporanea. L'assenza di intervento tecnico, l'autoproduzione, l'esibizione diretta della realtà, insomma. Oggetto affascinantissimo, la cabina per fototessere, no? Presente in tanti lavori di artisti, in film. Questi lavori ancora di un artista italiano come Penone, svolgere la propria pelle, no? Anche costruisce una sorta di atlante, no? Di ricognizione nella scoperta del corpo, vedete. Fan tenerezza, io dico, gli artisti di questi anni, no? Questa scoperta del corpo oggi, che il corpo è il dio assoluto, no? Però fanno tenerezza, cioè sono un racconto straordinario anche da un punto di vista antropologico, no? Credo. L'idea di scoprire: abbiamo un corpo, c'è la pelle comunica gli occhi, la Panone si era messo delle lenti specchianti negli occhi diventando lui stesso una sorta di macchina fotografica, vivente, fisica. E questa idea appunto di mappare la... Però vedete, anche questa mappatura, questa raccolta, questa ricognizione viene costruita a partire dalla possibilità di fermare, di concretizzare il corpo, no? Ma complice anche la body art, poi lo sappiamo, no? Prende sviluppi diversi, articolazioni diverse. Per esempio, questa scoperta della fisicità attraverso anche la sensibilizzazione fisica, il dolore, come faceva Gina Pane, no? Nelle sue performance. Anche in questo caso, no? A me piace continuare a pensare che sono tutti progetti fondati sulla complicità del fotografico. Oppure un altro sviluppo che prende, questo ancora più evidente forse, no? In questo caso la complicità del fotografico, in questo caso a me non lo so, poi qui magari sono cose da discutere, ecco, che dovrei discutere con chi è più specialista di me dell'area body, dell'area corpo, ma a me piace pensare che anche i lavori di Luigi Ontani, un bolognese romanizzato, no? Siano lavori che rientrano tutto sommato nell'idea della body, no? Del corpo, però un'altra idea di body sulla quale anche in questo caso la fotografia si dimostra strumento assolutamente indispensabile, no? Perché cosa fa la fotografia in quegli anni? Da una parte, avete visto, diventa complice di quella che potremmo chiamare la body art fisica, no? Quella di verifica del corpo, il corpo esiste, abbiamo un corpo, lo usiamo, comunichiamo col corpo, l'idea dello specchio dotato di memoria, no? Dall'altra parte, in un caso come quello di Ontani, la fotografia diventa complice di un'altra idea di fisicità, cioè di una fisicità, di una corporeità proiettata nell'immaginario, no? Era una body art minoritaria, secondo me, in quegli anni, no? Prevaleva quest'ansia di presa di coscienza. Però c'erano almeno un paio di artisti, come Ontani e come Urs Luti, che erano invece già straordinariamente anticipatori in questo senso, cioè occhieggiavano l'idea del fatto che poi il corpo potesse diventare anche un'altra cosa, che si potesse uscire dal corpo ordinario, no? Proiettandosi più o meno giocosamente, provocatoriamente, in altre identità, no? In altri corpi. E allora come dare credibilità a questo gioco, no? Come si fa a proiettare in altre identità, assumere altri corpi, spostarsi in altri corpi o desiderare altri corpi, no? Per esempio il lavoro di Luti, adesso lo vedremo fra un attimo, era... Ontani fa più un gioco appunto, no, di proiezione. Luti mette in campo questioni anche lì molto anticipatamente che sarebbero venute dopo, l'identità, la sessualità, il maschile, il femminile, cioè, ma come si fa a proiettarsi in queste dimensioni dell'immaginario? Lo si fa grazie a uno strumento che rende credibile l'immaginario. Naturalmente anche qui c'è un precedente famosissimo, sto pensando alla Rose et la Vie di Marcel Duchamp, 1921, no? Che è il primo straordinario caso di body art dell'immaginario, secondo me, no? Duchamp si crea un corpo immaginario, dà vita a questo personaggio e come fa a dire che questo personaggio esiste? Diffonde alcune versioni fotografiche di questo personaggio, che era lui stesso, no? Travestito al femminile, opera notissima. Però come si fa? Certo, perché la fotografia, anche qui sfruttando quella che era una precedente consapevolezza, no? Cioè l'idea di verità della fotografia. Non dimentichiamoci mai che l'invenzione della fotografia avviene, almeno all'inizio, all'interno di un paradigma scientifico. Cioè l'invenzione della fotografia in primis viene presentata all'Accademia delle Scienze di Parigi, poi tra gennaio e agosto del 39 viene presentata anche all'Accademia di Belle Arti, no? Gli artisti capiscono subito che quello strumento gli può interessare, però inizialmente nasce sotto l'idea della scientificità, quindi secondo il paradigma della scientificità, della scienza, della verità, ciò che viene fotografato è vero, esiste, no? Cosa fanno questi artisti? Si costruiscono un corpo immaginario sfruttando la dimensione di la categoria di verità che la fotografia riesce ad esibire, no? È chiaramente un gioco. Mettendosi su questa strada si può viaggiare a tutte le parti, no? Quanti corpi ti puoi costruire a cui dare credibilità con la fotografia? Tutte operazioni, capite, che senza la fotografia non si potevano neanche pensare.
per le immagini di riferimento, ma anche per riascoltare e scaricare le storie dell'arte, radio3.rai.it, Radio 3 Suite, lezioni di arte contemporanea.